Vangelo secondo Marco, capitolo 1, con commento a cura di padre Lino Pedron. Seconda parte.
Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento».
Commento. La breve annotazione biografica del verso 9 evoca la piena umanità del Messia e le sue umili origini. Nessuno si aspettava un Messia proveniente da un oscuro villaggio di Galilea. Ricordiamo l'esclamazione di Natanaele: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» Confrontare Giovanni capitolo 1 verso 46. E nessuno si aspettava un Messia che si sottoponesse ad un battesimo di penitenza. Eppure è in questo figlio di Galilea che si fa presente l'azione salvifica definitiva di Dio per tutti. I cieli che sembrano separare ermeticamente l'abitazione di Dio da quella degli uomini si squarciano e la potenza di Dio invade Gesù di Nazaret. Così in lui si riconciliano cielo e terra, Dio e umanità. Gesù sale dall'acqua incontro allo Spirito che scende verso di lui. L'avvenimento richiama Isaia capitolo 61 verso 1. «Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà agli schiavi, la scarcerazione ai prigionieri». L'immagine dello Spirito che scende in forma di colomba evoca la tenerezza amorosa del padre che si china sul proprio figlio diletto come una colomba si avvicina ai suoi piccoli svolazzando. Si può vedervi un episodio ispirato a Genesi capitolo 1 verso 2, capitolo 8 verso 8 e verso 12. Lo Spirito che intervenne nella prima creazione e nel ristabilimento dell'umanità dopo il diluvio interviene qui per operare la nuova creazione. Nel battesimo di Gesù inizia la storia del mondo nuovo. Una nuova voce si sovrappone a quella di Giovanni che grida nel deserto. La voce del cielo riconosce ed attesta che Gesù è l'unico figlio di Dio, il servo, e la vittima che sarà immolata a Dio sopra il monte. I riferimenti al Salmo 2, 7 e a Isaia 42, 1 e a Genesi 22 sono particolarmente illuminanti. Gesù e la primitiva comunità cristiana dopo di lui amavano riferirsi a queste grandi profezie per trarne la vera immagine del Messia, servo amato da Dio e perseguitato dagli uomini, fedele al Signore e solidale con il suo popolo, al punto di caricarsi sulle spalle i peccati di tutti e di espiarli morendo sulla croce, da dove egli regna. È in questa ottica che Gesù viene proclamato figlio mio prediletto. Il battesimo di Gesù guarda dunque in avanti, verso la croce. La morte di Gesù in croce è chiamata appunto battesimo. Giovanni dichiara: «Dopo di me verrà uno più forte di me». Gesù è il più forte che noi attendiamo, ma viene con la forza di Dio che è amore e debolezza estrema. L'amore infatti si spoglia e dona tutto, fino al dono di sé. Si fa in tutto solidale con noi, si fa servo degli uomini suoi fratelli. Come un qualunque sconosciuto si mette in fila coi peccatori e si fa battezzare. Questo ultimo della fila è il nostro Signore e Salvatore. Nessuno avrebbe mai pensato un Dio così. Questa sua solidarietà con noi lo porterà molto lontano, fino a patire con noi e per noi la nostra morte. Il vecchio Adamo si innalzò per aprire l'uguaglianza con Dio e cadde nella morte. Il figlio di Dio si abbassa fino alla morte e viene innalzato a una vita nuova nella gloria. Gesù, nuovo Adamo, compie la scelta contraria a quella del vecchio. La contemplazione di Gesù in fila con i peccatori corregge in noi la falsa immagine di un Dio onnipotente, giudice tremendo, e ci presenta la potenza di un amore che si spoglia di tutto e si fa servo, portando su di sé il male del mondo. L'incontro con Lui avviene dove pensiamo che Lui sia massimamente assente, nel nostro peccato, nella nostra debolezza. Se la Sua potenza ci ha creati, la Sua impotenza ci ha salvati. Ci ha creati con le Sue mani libere e operose. Ci ha salvati con le Sue mani inchiodate alla croce, nell'atteggiamento di massima impotenza e inoperosità. Il vero battesimo di Gesù sarà la Sua morte in croce. Proprio allora, e non prima, il centurione, per la prima volta sulla terra, proclamerà la stessa parola che il Padre fa risuonare dal cielo. Veramente quest'uomo era figlio di Dio. Confrontare Marco capitolo 15 verso 39. Qui è già data tutta la struttura del cammino di Gesù e del cristiano, cammino inverso rispetto a quello di Adamo, il cammino dell'umiliazione che porta all'esaltazione. È la logica di tutto il Vangelo. Il primo sarà l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Gesù troverà la morte tra due delinquenti, ma già in questo inizio della sua vita pubblica si mette in fila con i peccatori. Questo è il posto di Gesù e questo deve essere il posto del cristiano.
E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Commento. Marco descrive la tentazione nel deserto con due soli versetti. Lo Spirito Santo spinge con forza Gesù ad uno scontro con Satana. Nessun uomo, neppure Gesù, è esentato dalla tentazione e dalla lotta. Satana non rispetta nessuno. La tentazione è la situazione abituale di ogni uomo che vive in questo mondo di peccato. E Gesù è vissuto in questo mondo. Marco ci presenta un Gesù che deve fare in continuità delle scelte. Le tentazioni saranno continue anche per lui fino alla fine. Solo nella risurrezione egli vincerà definitivamente Satana. Deserto. 40 giorni. Satana. Angeli, elementi che noi incontriamo nella storia di Elia, di Mosè e soprattutto dell'Esodo. Marco continua a narrare la storia di Gesù con immagini e parole tolte dall'Antico Testamento. È la storia della salvezza che continua. Gli Israeliti si addentrarono nel deserto e vi restarono 40 anni. Fu un tempo pieno di prove e di tentazioni. Ma l'angelo del Signore accompagnava il popolo. Il deserto può significare solitudine e incontro con Dio e può significare l'abitazione del male. Nel Vangelo di Marco il deserto è il luogo della preghiera solitaria, del rifugio che sottrae alla folla, del riposo, della moltiplicazione dei pani. L'espressione 40 giorni è ricca di suggestioni bibliche. 40 è un numero simbolico che denota il tempo dell'oppressione e del cammino verso la salvezza. I 40 giorni del diluvio, Genesi 7:12, i 40 anni di Israele nel deserto, Salmo 95:10, i 40 giorni di Mosè sul Sinai, Esodo 34:28, Deuteronomio 9:18, i 40 anni del dominio dei Filistei, i 40 giorni del cammino di Elia nel deserto, primo libro dei Re, capitolo 19, verso 8. Nei 40 giorni di prova vissuti da Gesù nel deserto, Il testo di Marco evoca la tipologia dell'Esodo, già applicata a Elia e a Mosè. I tipi sono personaggi, avvenimenti, istituzioni della storia sacra che preparavano, prefiguravano in anticipo il mistero della salvezza portato a compimento da Gesù. Lo Spirito spinge Gesù ad uno scontro con Satana, avversario, oppositore. Egli ne esce vittorioso, a differenza di Adamo e del popolo di Dio nel deserto. Tentato da Satana. Ci sono altre tre occasioni in cui il verbo tentare è usato da Marco, e in tutti e tre i casi si tratta dei farisei che mettono alla prova Gesù. Sorge la domanda: esiste qualche parentela fra Satana e i farisei? Il Vangelo di Giovanni lo afferma esplicitamente. Voi, farisei, avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Confrontare Giovanni capitolo 8 verso 44. Satana si è servito di tutto e di tutti per ostacolare la strada messianica di Gesù. Stava con le fiere e gli angeli lo seguivano. Viene evocato un tema paradisiaco. Gesù viene presentato come antitipo di Adamo nel paradiso terrestre, ambedue tentati da Satana, ma con esito opposto. La caduta di Adamo ad opera del maligno fu l'inizio di tutti i mali. La vittoria di Gesù, nuovo Adamo, fu l'inizio del rimedio di tutti i mali. Gesù, subito dopo il battesimo, fu tentato da Satana. Il legame tra battesimo e tentazione è stretto. Subito dopo, verso 12, la vita nella quale il battesimo introduce è fatta di lotta. Come Gesù, anche il cristiano inizia la sua guerra contro Satana il giorno del battesimo e potrà cantare vittoria definitiva solo il giorno della risurrezione. Il battesimo di Gesù ci presenta Dio solidale con il nostro male e la nostra morte. Le sue tentazioni ci fanno vedere Dio solidale con la nostra fatica di vivere in libertà. Quanto è allettante essere figli di un Dio padrone e onnipotente, altrettanto è scomodo essere figli di un Dio servo, che è amore, povertà, servizio e umiltà. Questo breve racconto, unito a quello del battesimo, anticipa il significato essenziale della vita di Gesù. Egli è l'uomo pieno di Spirito Santo, che è venuto per vincere il male e liberare l'uomo. È lo Spirito che spinge con forza Gesù nel deserto, che è luogo di prova. Gesù vi rimane 40 giorni, ripercorrendo in sé tutta la storia dell'umanità. La storia di Adamo, che fu tentato, peccò e morì. La storia del popolo di Dio, che nel deserto fu messo alla prova e cadde. Ma mentre tutti i membri del popolo di Dio soccombettero alla prova e morirono senza giungere alla patria desiderata, Gesù sarà il primo uomo che vince il male, supera la prova e giunge alla terra promessa. La tentazione di Gesù è quella di ogni uomo, quella di pensare secondo gli uomini e non secondo la parola rivelata da Dio. Il male è interno all'uomo, che intende l'esser figlio di Dio a modo suo, come Adamo. In tutto il Vangelo si svolgerà il cammino del figlio di Dio contrapposto al cammino dell'uomo. Gesù, nuovo Adamo, vince il male e ricostituisce l'ordine come era all'inizio. Infatti, stava con le fiere, e questo vuole essere il segno della riconciliazione di tutto il creato, liberato ormai dal dominio dell'iniquità.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i loro garzoni e andarono dietro a lui.
Commento: Giovanni il Battista ha introdotto Gesù nella storia del suo tempo, poi è scomparso dalla scena bruscamente. Questo è il destino di tutti i profeti. Giovanni scompare per lasciare il posto al più forte di lui. Le parole di Gesù del verso 15 contengono due elementi: l'annuncio di ciò che Dio sta per fare e il comando agli uomini perché rispondano all'azione di Dio con l'atteggiamento adeguato, la conversione e la fede. Il tempo è compiuto, l'attesa è finita, le promesse si sono realizzate, è l'ultima tappa della storia della salvezza, l'ultima fase della realizzazione del progetto di Dio. È la fine dei tempi, è giunta la pienezza dei tempi, il momento presente è pieno fino all'orlo della presenza di Dio che salva. Proclamando il Vangelo, Gesù dà consistenza alla storia degli uomini, dà un contenuto vero e un senso nuovo al tempo e allo spazio. Dà senso al passato, al presente e al futuro. Gesù è Dio che riempie di senso infinito il nostro non senso. Senza di Lui siamo pieni di vuoto. Il regno di Dio è vicino. È vicino il momento in cui Dio eserciterà in modo effettivo e completo la sua sovranità sul mondo. Se adesso il mondo è governato dalla potenza del denaro, dell'inganno e della forza, la potenza di Satana, è vicino il momento in cui Dio prenderà nelle mani il potere. Sta per cambiare radicalmente il regime del governo del mondo. Si instaura definitivamente la sovranità di Dio, che significa giustizia, concordia, pace, pienezza di vita. Dio regna. È la buona notizia. Se finora gli uomini hanno obbedito a Satana e le loro scelte erano determinate dall'interesse, dal proprio comodo e dalla volontà di primeggiare, ora non deve più essere così. C'è stata la rivoluzione, è cambiato il regime e la legge. Il regno di Dio è presente nella persona di Gesù, nelle sue parole. Poi si comunicherà ai dodici, alle folle e al mondo. Convertitevi e credete nel Vangelo. La conversione è un cambiamento radicale, un vero e proprio rovesciamento, un passaggio dall'egoismo all'amore, dalla difesa dei propri interessi alla solidarietà. Deve cambiare l'atteggiamento interiore e la condotta esteriore. Convertirsi è voltarsi verso Dio in atteggiamento di obbedienza e accogliere con gioia la sua sovranità. Se la sovranità di Satana era oppressiva, quella di Dio sarà liberante. Servire Dio è regnare. Ecco dunque il Vangelo, la possibilità di sperimentare gioiosamente la sovranità di Dio sulla propria vita. Il breve racconto della chiamata dei primi quattro discepoli vuole essere un esempio concreto di conversione, non la conversione proposta a degli specialisti del regno di Dio, ma semplicemente la conversione necessaria per essere cristiani. L'iniziativa è di Gesù. La vita cristiana non è tanto una scelta nostra, quanto una risposta alla sua chiamata. L'appello di Cristo ha una nota di urgenza. È il momento favorevole. Non c'è tempo da perdere. È la grande occasione. L'appello di Gesù esige un distacco radicale. Lasciare le ricchezze, abbandonare la strada del dominio e del potere, smantellare quell'idea di Dio che abbiamo costruito a difesa dei nostri privilegi, vivere nella logica della croce, fino a riconoscere nel volto sfigurato di un uomo crocifisso la vera immagine del Dio senza figura. Subito lasciate le reti, lasciato il Padre, lo seguirono. Il racconto della chiamata degli Apostoli si ispira alla chiamata di Eliseo. Confrontare il primo libro dei Re, capitolo 19, versi da 19 a 21. Immediata rottura con il passato, cambio di rotta, conversione. Per questi primi quattro discepoli, la forza di attrazione del regno di Dio è stata così grande da superare quella del possesso, degli affetti familiari e dell'abitudine. La fede si concretizza in un'adesione totale alla persona di Gesù, nell'accogliere Lui come guida e come scopo della nostra vita, vivere per Lui nel senso più pieno.